Il Signore sia con voi.
E col tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, domenica in gaudete, domenica nella gioia, nella letizia, che impone in questa omelia a trattare dell'argomento della gioia. Ci fu Paolo VI, grande Papa, ma in questo secolo abbiamo avuto papi, uno più grande dell'altro, più santo dell'altro, più sapiente dell'altro. Veramente siamo stati benedetti e accompagnati da un magistero eccezionale. Paolo VI scrisse un'esortazione apostolica che si intitolava Gaudete in Domino, gioite nel Signore, in cui trattava proprio della gioia cristiana, la gioia cristiana. E se potete leggetelo per prepararvi a Natale questo documento. Oggi in internet ci andate un po' tutti, potete trovare il Papa, il documento, l'esortazione apostolica, no? Sarebbe un grande arricchimento, la gioia cristiana. Perché questo specifico? Perché questa qualità cristiana? Perché non è la gioia del mondo, non è la gioia naturale, è una gioia speciale. E qual è la differenza tra la gioia naturale, e non mi riferisco alla gioia del mondo, quella gioia effimera, banale, che è fatta di risate sguaiate e di frivolità, no, non parlo di quella gioia, quella gioia. A proposito di questo, mi ricordo tanto una vecchiettina, non mi ricordo il nome, ma mi ricordo quando un giorno mi diceva, padre, sai, queste povere vecchiettine che alla fine della loro vita sono un po' da uno, un po' dall'altro, un po'. E diceva, padre, questi qui, la famiglia dove si trovava, o il figlio, la nuora, no? Questi qui non fanno, guardano la televisione e non fanno altro che ridere, ridere, ridere. Ma dice, padre, ma io non capisco proprio perché ridono. Non capisco proprio, certo, poverino, non puoi capirlo perché ridono. Perché quella è una risata sciocca, vana, frivola, senza senso. quando tu hai solidità morale, quando tu hai valore, quando tu hai una certa personalità, non puoi fare quelle risate, ti chiedi, ti domandi, ma perché ridono? Perché ridono? Non per niente. La scrittura dice che il riso vano è degli sciocchi. Ma io non mi riferisco a questa gioia, che è già vana di per sé. Per una persona intelligente lo capisce, che questa gioia del sabato sera finisce che alla mattina non si alzano che all'una o alle due. Che gioia è se ti impedisce di vivere la vita nella tua, nel tuo vigore, dormire di giorno e sballare la notte è da sciocchi, è da sciocchi, no? Non è questa gioia. Io mi riferisco alla gioia naturale. Quale differenza c'è tra la gioia umana e la gioia divina, la gioia che ci dà Dio? La differenza è molto semplice. E la potete sperimentare nella vostra vita. La gioia naturale, se ti nasce un figlio, non puoi essere che non gioioso, contento, no? Hai ottenuto qualcosa, hai ricevuto qualcosa. Se sei promosso, o se succede qualcosa di bello, non puoi che non essere felice. O sei scampato da qualcosa di brutto, non puoi non essere felice. Sei avanzato di grado in qualche cosa, sei riconosciuto nel tuo valore, non puoi non essere felice e essere nella gioia. La gioia di Dio non è conquista, non è soddisfazione di un qualche bisogno naturale, anche giusto, anche bello, anche umano. No, la gioia che ti dà Dio è dono, è un dono che tu senti che lo possiedi, ma che non è tuo, lo senti che lo possiedi. E la gioia cristiana si identifica con la pace. La pace e la gioia sono due sinonimi, perché se tu non hai pace non puoi essere nella gioia, e se non hai gioia non puoi essere nella pace. Sono sinonimi e sono il primo dono del risorto. Pace a voi, che noi possiamo tradurre gioia a voi. E prima di lasciarci, per andare a soffrire, dirà: vi lascio la mia pace, non come il mondo, non è la gioia del mondo, non è la pace del mondo, è la gioia e la pace tutta sua, che vedete, è difficile anche da capire. Qualche tempo fa mi sconvolse la lettura di un libro, di un autore francese, che è veramente un maestro spirituale, purtroppo è già morto, Jean Lanfrance, in cui lui faceva una spiegazione, una meditazione sulla gioia di Maria sotto la croce. Ho sentito, bellissimo. Io sono abituato sotto la croce a meditare la dolorata. Le massacrano il figlio, il più bello tra i figli degli uomini, i santi diranno: guarda che bello scambio, ti rubano in questo modo il figlio più bello e ti danno, donna, ecco tuo figlio, la massa dei peccatori per i quali lui è morto, no? Afflitta, fammi piangere con te, dice l'antifona, la sequenza dell'addolorata. Com'è possibile questa gioia di Maria? E poi leggendo questa meditazione ho capito, perché vedete, noi siamo una unità complessa, abbiamo diversi livelli, e ciò che in un livello può essere nella più profonda gioia e pace, nello stesso momento la persona può essere nella più grande afflizione, e viceversa, e viceversa. Se perdessimo un pochino di tempo anche a conoscere noi stessi, a quello che ci passa nelle emozioni, nei sentimenti, nelle passioni, a conoscere questo mistero che siamo noi. E chi si avvicina di più a Gesù comincia prima di tutto a conoscere se stesso. E lì la Madonna perché era nella gioia? Ma non nella sua epidermide, non nella sua psiche. Nella sua psiche aveva un'anima flagellata, aveva una spada che la torturava, ma sotto, 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 in fondo c'era una gioia profonda, perché lei chi è, Maria? Chi è? È la prima dei redenti. Lei è immacolata perché? L'abbiamo celebrata in questi giorni. perché in previsione dei meriti del suo figlio è stata concepita senza peccato originale. Cosa vuol dire in previsione dei meriti del suo figlio? Che quel sangue l'ha bagnata prima ancora di essere concepita. E quindi quando lei vedeva massacrato d'amore, massacrato dagli uomini suo figlio, mentre lo vedeva sputacchiato, mentre lo vedeva denudato, mentre lo vedeva tormentato, mentre vedeva sprizzare sangue da tutti i pori, lei leggeva amore di Dio per lei, amore di Dio per l'umanità. Quel sangue, quell'umiliazione, quelle sofferenze, lei capiva che era tutto amore per lei, tenerezza di Dio che la amava in quel modo sublime. È per questo che in fondo all'anima, insieme a quella profonda tristezza, c'era una grande gioia, la gioia di vedere su di sé l'amore di Dio. Ma come arrivare a questa gioia? Come arrivare a questa pace? No. Quei due genitori che vennero in sacrestia dopo che avevo celebrato il funerale del loro figlio 25enne, morto di incidente, un incidente shock. Per fortuna la sorella si è salvata. Il padre in sacrestia, lì al verano, mi disse: ma quelli sono i genitori? Sì, una dignità, una serenità, una pace. E io gli ho risposto: sì, sono genitori cristiani. Genitori cristiani, persone cioè che la fede, la vivono. Non è una cosa di un cassettino domenicale messo lì, beh, andiamo anche a messa, oppure andiamo a San Vittorino oggi, oppure facciamo la processione, no? Genitori cristiani che hanno saputo dare una testimonianza a tutta quella chiesa piena di giovani di che cosa vuol dire avere la casa fondata sulla roccia di Cristo, che in mezzo al più profondo dolore ti sa dare dignità, serenità e pace. Perché tutto passa, siamo di passaggio, abbiamo un palcoscenico eterno che ci aspetta, e la speranza ci solleva, e l'amore ci consola, l'amore di Dio. Ma come fare a fare un cammino nella gioia? Come fare a fare un cammino per avere questa pace, gustare questa pace, sentire questa pace? La liturgia di oggi può essere presa come esempio di una piccola scala per arrivare alla gioia cristiana. Il primo passo. Tu chi sei? Gli chiedono a Giovanni Battista. L'avete ascoltato, no? Tutti pensavano fosse il Cristo. Tutti pensavano fosse il Messia. Lui, se avesse detto sì, li avrebbero creduto. Lui rispose: nella verità, dice, non sono io. E il primo passo è rispondere a questa domanda: tu chi sei? Puoi essere mai felice tu se non sai rispondere a questa domanda? Puoi essere mai felice tu se rispondi male a questa domanda? Quanto mi fanno ridere, fanno pena. Ridere, no? Quegli anziani che si atteggiano a giovanotti, preparati alla buona morte, no? Si atteggiano, no? Fanno ridere, no? Fanno pena, veramente amarezza, perché oggi il mondo di oggi travolge tutto, confonde. Questi bambini, com'era bello lo zecchino d'oro di una volta, no? C'erano i bambini che cantavano canti da bambini, no? Oggi vedi il bambino truccato da adulto che canta e gli adulti che gli applaudono e gli rubano l'infanzia. E gli rubano l'infanzia, perché li proiettano in un mondo immaginario degli adulti e gli fanno bruciare tutto quanto prima di nascere, no? Sono bambini, non vivono da bambini. Sono adulti, non vivono da adulti. Sei uomo, sei creatura, non sei Dio. La prima risposta: non sono Dio, non sono Dio. Dalla mia intelligenza, e se ce l'ho la posso usare, arrivo a dire sono creatura, sono creatura. La mia fede mi dice: sono creatura amata, anzi sono figlio, è lì tutto il discorso dei 10 comandamenti. La mia vita non può essere disancorata da Dio, non posso essere felice vivendo io da Dio e lasciando Dio da una parte. Se io non sono Dio, Dio deve essere il Dio della mia vita, e se Dio è Dio, deve esserlo nella mia vita, e a Lui si deve onore, gloria, riverenza, obbedienza. Come fai a essere felice se non riconosci questo? Primo passo. Secondo passo. Abbiamo ascoltato al posto del cantico, al posto del salmo, il cantico di Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Secondo passo. Il primo ti fa scoprire che tu dipendi da Dio, che tu hai bisogno di Dio. Il secondo passo ti fa scoprire che Dio vuole avere bisogno di te. Che bello! Dio ha un pensiero su di te, Dio ha un progetto su di te, Dio ha un disegno su di te, Dio ha un sogno su di te, Dio ha una speranza su di te. E se tu ti apri come Maria e dici: sì, ma quanto è difficile aprirsi, quanto è difficile aprirsi a quello che vuole Lui, perché noi siamo così attaccati. Sapete che molte volte oggi si parla molto di discernimento, tutti dicono: che vai, vado a fare discernimento. Ma in realtà noi, quando parliamo di discernimento oggi, che cosa intendiamo? Vado in un posto a pregare un po' perché il Signore mi conceda quello che io voglio. Difficilmente andiamo a pregare perché il Signore mi liberi da tutto ciò che mi impedisce di capire ciò che vuole Lui e mi dia la forza, la grazia, l'energia, la potenza di amore di fare quello che vuole Lui. E se non faccio quello che vuole Lui, posso essere felice, posso avere un figlio in più a tutti i costi, ma non posso essere felice, non posso. Posso ottenere quello che ho sempre desiderato in quel livello basso della mia anima, ma non posso essere felice, non posso avere la gioia, non posso avere la pace, perché la gioia e la pace sono il dono del risorto che dona ai suoi amici. E chi sono i suoi amici? Chi cercano e fanno la volontà del Padre, cercano e fanno la volontà del Padre. E allora ecco il secondo gradino della gioia: aprirsi al disegno di Dio, come Maria. E allora se tu ti apri al disegno di Dio come Maria, lo senti, lo vedi, lo gusti all'opera, Lui agisce con potenza nella tua vita, nella tua anima, nella tua famiglia, nei tuoi amici, nel tuo contesto, perché Lui si sta servendo di te e si vuole servire di te, e vedi cambiare un mondo, vedi un mondo nuovo in te e fuori di te. E non puoi poi con Maria non dire, non gridare: grandi cose sta facendo il Signore in me. Secondo gradino. E chi è che più comprende queste cose? E la prima lettura ci ricorda l'annuncio ai poveri, l'annuncio ai derelitti, l'annuncio ai miseri. Sono quelli che più capiscono questo, perché sono i meno tentati di pensare di essere Dio. E loro sono i benedetti del Signore. Quando è che il popolo di Dio cominciò a diventare spirituale? Quando si scoprì amato, nonostante che povero, si scoprì amato nonostante non avesse più tempio, non avesse più dignità, nonostante avesse visto la morte dei propri cari, si scopre amato, si scopre il resto di Israele, gli Anawim di Israele, no? Questo si scopre amato nella è in questa luce che San Paolo ci dice: rallegratevi sempre nel Signore. Quanto ce n'è voluto di cammino nel Vecchio Testamento per arrivare a dire con San Paolo nel Nuovo Testamento: rallegratevi sempre nel Signore. Perché prima si pensava che ti veniva una malattia, ecco, qualche peccato, Dio ti sta punendo. Sei povero? Ecco, non sei benedetto, sei maledetto. No, sapete chi è il vero maledetto? Il vero maledetto è chi confida nell'uomo, chi confida in se stesso. San Paolo ci dice: che tutto è benedizione. Cosa mi può separare dall'amore di Cristo? La guerra, la fame, la nudità, la persecuzione? Nulla. Terzo gradino della gioia, questa fiducia nella provvidenza e nell'amore di Dio. Ma c'è un ultimo gradino, perché ce lo insegnano soprattutto i santi. San Francesco d'Assisi, un giorno stava andando da Assisi a Santa Maria degli Angeli, insieme con Frate Leone, e comincia a fare un discorso a Frate Leone. Dice: Frate Leone, se i frati minori fossero intelligenti e convertissero tutto il mondo, non sarebbe qui la perfetta gioia, non sarebbe qui la perfetta letizia. Poi continua un altro po': se facessero tanti miracoli, eccetera, non sarebbe qui. E continuava tutto il tragitto a fare così. Alla fine Frate Leone gli dice: ma benedetto Francesco, dimmi, ma che cos'è sta perfetta letizia? E Frate Francesco gli dice: vedi Frate Leone, noi stiamo andando al convento, se noi ora bussiamo con questo freddo, con questa neve, e il frate guardiano ci dice: no, voi non siete veri frati, no, noi siamo frati, e gli chiude la porta. E qui sarebbe perfetta letizia, ma non basta. Se noi presi dal freddo continuiamo a bussare e quello arrabbiato scendesse e ci prenderebbe con un noduto bastone a bastonate, ce le darebbe di santa ragione, ci lascerebbe lì fuori al freddo e umiliati in quel modo, se tu tutto questo lo sai prendere con pazienza, senza mormorare contro di lui, anzi, quante volte ho sentito quella frase, ma io non mi merito questo, Francesco diceva, pensando che in fondo ce li siamo meritati per i nostri peccati tutto questo. E saprai sopportare questo in silenzio, con amore, con pace. E poi conclude, perché manca un ultimo pezzetto senza il quale non si capisce Francesco. È l'amore di Gesù, che questo ha sofferto e molto di più per te. E tu saprai essere così? Dice Frate Leone, questa è perfetta letizia. Che lezione! Questa è la perfetta. Arrivaci a questo quarto gradino. Ma i gradini non si saltano, una spiritualità non si inventa, ci vuole un cammino serio, impegnativo, faticoso. Però quale gioia, siete mai andati in montagna per arrivare in cima, per vedere le vette, devi faticare, ma poi lì ti si apre il cuore, così la vita spirituale, se non ci impegniamo. Se non ci sforziamo, se non ci apriamo veramente all'opera dello Spirito Santo in noi, non gusteremo mai questa pace. Forse ci fermeremo al primo gradino, è già tanto, ci salveremo dall'inferno, ma che ci siamo persi. Ci siamo persi la grande avventura con Maria di poter dire: grazie Signore, perché in me hai fatto grandi cose. Amen.